Nell'ossessione delle autorità nazionali ed europee per assoggettare le persone al potere degli stati, e questo è il senso delle politiche migratorie nel XXI secolo, si è voluto asserire che bisogna trovare il modo per dichiarare sicuri i paesi in modo generale, a partire dagli stati membri dell'Unione Europea, per rendere impossibile l'ingresso senza previa autorizzazione da parte di persone di paesi non comunitari. Internamente si è stabilito che i cittadini dei paesi comunitari non potevano essere considerati perseguitati, su spinta della Spagna, perché José María Aznar non tollerava che altri paesi come la Francia concedessero l'asilo o la protezione a cittadini baschi, il che era già una stortura. Ma ora si vuole stabilire che l'interesse dell'Unione Europea e dei suoi stati a non subire ingressi irregolari sia anteposto al diritto delle persone di muoversi da luoghi dove i loro diritti non vengono rispettati e o vengono violati in modo pressoché sistematico, se ci si occupa di certe questioni o si criticano le autorità, o anche di andarsene da luoghi dove non hanno prospettive lavorative, professionali e o economiche. Questo significa che i cittadini provenienti da paesi cosiddetti sicuri sarebbero esclusi dalle procedure ordinarie a meno che non riescano a dimostrare che le loro richieste di protezione si basano su rischi concreti di persecuzione o di seri pericoli alla loro integrità. Sembra una cosa da niente, però si tratta dell'inversione dell'onere della prova e dell'imposizione di un regime in cui si presume pressoché automaticamente che una richiesta sia manifestamente infondata a meno che non ci siano delle fortissime prove del contrario. L'obiettivo è l'istituzione di un circuito rapido di esclusione dalle procedure, raccolta dati e impronte digitali per nutrire le banche dati di polizia e immigrazione, che sono sempre più interoperative a livello europeo, detenzione anche extraterritoriale in prospettiva, e poi rimpatrio o deportazione verso luoghi dove è possibile trasferire le persone, anche in vista di un successivo ritrasferimento verso il paese d'origine. Queste mosse si incastrano con delle manovre più ampie di esternalizzazione delle politiche europee di immigrazione e di diplomazia sostituita dal ricatto, anche usando il meccanismo instaurato dalla procedura prevista dall'articolo 25A del codice dei visti di Schengen per le sanzioni sulla concessione dei visti riguardanti paesi che non collaborino sufficientemente per quanto riguarda la facilitazione dei rimpatri dei loro cittadini dal territorio europeo. Però, a parte questa prospettiva neocoloniale attraverso la quale si prova a piegare la volontà dei governi dei cosiddetti paesi terzi contro le loro diaspore, c'è stata una svolta partita dal 2016 per considerare che le violazioni dei diritti umani, anche su grande scala o generalizzata, come in Egitto e in Tunisia, non devono ostacolare questa espansione del regime antimigratorio che tende a stabilire un apartheid riguardante la mobilità. Infatti, oltre alla coercizione e agli ingenti contributi finanziari, in tempi più recenti è diventato chiaro che una buona collaborazione con gli Stati membri e o con l'Unione Europea può portare a un rafforzamento delle forze di sicurezza e dei ministeri degli interni, che agevola anche dei governi o regimi oppressivi attraverso la fornitura di mezzi, tecnologie e formazione per quanto riguarda il monitoraggio e controllo delle popolazioni e delle società civili, usando il pretesto di aiutare tali autorità nella lotta contro l'immigrazione cosiddetta clandestina. Uno degli attori principali in questo senso risulta essere l'agenzia Frontex, che dopo avere contribuito attraverso il suo lavoro analitico, come i suoi periodici rapporti di analisi dei rischi, a normalizzare razzismo, discriminazione, morti in mare, respingimenti irregolari, violazioni di diritti, violenze ai confini, negazione della libertà per persone straniere nei centri di detenzione e profilazione razziale da parte delle forze di polizia in territorio europeo, ora si accinge a farlo anche in territorio extracomunitario, dai Balcani all'Africa. Questa dinamica segnala in modo chiaro che non vi è nessun riconoscimento dei danni che tale impostazione ha già fatto in Europa. È un aspetto fondamentale della crisi dello Stato di diritto nell'Unione Europea, un problema che si vuole accollare solo a casi estremi come la Polonia e l'Ungheria, ma che in realtà si sente in modo palese anche in altri paesi, dall'Italia alla Grecia o la Francia, con le sue ripetute reintroduzioni delle frontiere interne allo spazio Schengen che erano presuntamente state abolite, che dimostrano i danni strutturali che le politiche antimigratorie europee stanno arrecando alla costruzione europea comune. Nemmeno viene riconosciuto il fatto che accrescere le capacità repressive e coercitive dello Stato in molti paesi terzi, sviando dei fondi che dovrebbero contribuire allo sviluppo piuttosto che al suo contrario in modo indebito, possa portare a delle derive autoritarie e a un degrado della situazione vissuta dalle società civili nei vari paesi in cui si interviene. Un esempio di tali problemi è la AFIC, Africa Frontex Intelligence Community, dispiegata in 32 paesi, una iniziativa rispetto alla quale va segnalata la commistione tra la lotta contro l'immigrazione, contro la criminalità e contro il terrorismo, nonché l'incorporazione dell'intelligence alle attività di polizia e gestione migratoria, il che significa l'inclusione anche di informazioni meno affidabili in giustificazione delle strategie adottate. Quindi l'obiettivo di rafforzare la presenza, l'ingerenza e i rapporti con le autorità locali in paesi non comunitari di Frontex attraverso la stipula di vari accordi come i Working Agreements, che poi possono diventare Status Agreements, come sta succedendo in particolare nei Balcani occidentali, sembra il prossimo passo. Il rifiuto dell'Europa e dei suoi stati di accantonare dei piani antimigratori dopo che siano stati giudicati illegittimi da varie autorità giudiziarie si sta imponendo come un modo di esercitare una pressione costante da parte degli stati e dell'Unione Europea in attesa che i vari argini legislativi e o giudiziari cedano, mano a mano che si propagano fantomatiche teorie vittimiste e massimaliste come quella della presunta sostituzione etnica, che serve soprattutto a fare di ogni uomo, donna o bambino non considerato autoctono un bersaglio per l'intimidazione, la violenza o la deportazione, come vediamo con le recenti proposte sulla remigrazione in Italia. Il modello Ruanda proposto nel Regno Unito, seguito a stretto giro dal piano Albania del governo italiano e da quello più recente dei Paesi Bassi con l'Uganda, dimostrano l'uso delle politiche migratorie come pretesto per sferrare un attacco frontale al sistema dei diritti umani e del diritto internazionale, oltre che alle persone in movimento e allo Stato di diritto. Il caso al cui più spesso si fa riferimento è il fallimentare piano Ruanda, annunciato dal Regno Unito nel 2022 e poi abbandonato. Ha comportato la costruzione di centri da usare per ospitare richiedenti asilo trasferiti o deportati dal Regno Unito, in primis quelli arrivati su piccole imbarcazioni attraversando la Manica, affinché le loro richieste d'asilo fossero valutate nel paese africano, dove avrebbero potuto ottenere la protezione se gli fosse stata riconosciuta. Non è un modello di giurisdizione extraterritoriale come quello italiano, ma una delle toppe proposte dal governo quando fu segnalato il tema dei possibili procedimenti per l'aggiudicazione dell'asilo inadeguati fu di prevedere la presenza di magistrati inglesi sul luogo, anche a scopi formativi. Come prevedibile, i tribunali si sono opposti ai trasferimenti e deportazioni, anche in base alla situazione in Ruanda per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Il rischio di rimpatri a catena verso i paesi d'origine assimilabili al refoulement e a una forte opposizione da parte dell'ACNUR e di varie associazioni della società civile. Una critica reiterata descrive il piano come uno scambio di soldi per persone, o cash for humans, che scimmiotta gli accordi con i governi e o le milizie nei paesi terzi, o come un caso di burden shifting verso dei paesi meno ricchi, piuttosto che di burden sharing, ovvero di scaricare il cosiddetto fardello, che in realtà sono persone, invece di gestirlo in comune. A fine 2023, la Corte Suprema ha unanimemente giudicato tale politica illecita, spingendo il governo conservatore ad approvare la Safety of Rwanda Bill nel 2024 per stabilire il falso, ovvero che il Ruanda risulta essere un paese sicuro, esercitando un grado di coercizione sulle persone, ufficiali pubblici, incaricate di valutare i casi. L'abbandono del piano Ruanda da parte del governo Starmer non ha evitato degli ingenti esborsi da parte dello Stato, risorse pubbliche sprecate a scopo dissuasivo rispetto agli attraversamenti della Manica. Il discorso ufficiale si basa sull'idea che la cattiveria a fin di bene sia tollerabile, il che apre la porta a ulteriori derive, come vedremo. In seguito, nel luglio del 2025, il Regno Unito e la Francia sono giunti ad un accordo, cosiddetto one for one, o scambio alla pari, che prevede un sistema che permetta ai richiedenti asilo di inoltrare richieste di asilo o di protezione alle autorità britanniche dal territorio francese. In cambio, la Francia aumenterà gli sforzi per impedire le traversate e il Regno Unito respingerà in Francia una persona che ha attraversato la Manica per ogni persona che entra usufruendo di questo percorso. Sono previsti fondi e una strategia per combattere l'immigrazione irregolare nell'area della Manica, senza considerare che l'inabilità di uno dei paesi più ricchi dell'Unione Europea di bloccare gli attraversamenti verso un paese terzo, ovvero il Regno Unito dopo Brexit, richiederebbe un minore accanimento punitivo verso altri stati terzi che affrontano problemi simili in Nord Africa, nel Medio Oriente o ai confini orientali dell'Unione. Il caso dell'Albania, con le nazionalità presuntamente sicure prescelte dalle autorità italiane per il trasferimento sbarco, o quello del Regno Unito, con un governo obbligato a stabilire in modo esecutivo la sicurezza del Ruanda dopo delle sconfitte nei tribunali, indicano il rischio che tali liste rispecchino più le strategie di chi le stila, ovvero le nazionalità prioritarie da espellere, delle reali condizioni di sicurezza nei paesi d'origine. In questo modo, gli stati confermano una disponibilità a sprecare risorse pubbliche per fare la faccia feroce per quel che riguarda le politiche contro migranti e rifugiati. La fuga dalla giurisdizione e il ridimensionamento del diritto d'asilo rientrano in questo schema per proteggere il sistema d'asilo europeo o britannico da chi ne potrebbe o dovrebbe beneficiare. Un Un'altra tipologia di accordo che si sta facendo largo è il modello proposto dai Paesi Bassi in collaborazione con l'Uganda. Prevede degli hub o punti di snodo extraterritoriali per i rimpatri o deportazioni, che sono uno dei punti chiave delle riforme proposte sotto l'ombrello del patto sull'immigrazione e l'asilo. Il 25 settembre i Paesi Bassi e l'Uganda hanno siglato l'accordo in una lettera di intenzioni per il trasferimento di migranti che i Paesi Bassi vogliono espellere verso altri paesi africani. Si prevede un periodo temporaneo di permanenza in Uganda, in un centro di accoglienza cosiddetto, precedente al rimpatrio verso il paese d'origine. Tale schema si applicherebbe anche a chi non ha ottenuto l'asilo, oltre a quelle persone che non hanno lasciato i Paesi Bassi volontariamente entro il termine previsto e per i quali i tentativi di rimpatrio forzato non hanno avuto successo o non sarebbero attuabili in tempi ragionevoli, nel quadro di una cooperazione più ampia tra l'Uganda e i Paesi Bassi. Il ministro per le migrazioni e gli affari esteri dei Paesi Bassi, David Van Wiel, disse che dobbiamo concentrarsi di più su cosa si può fare invece di quello che non si può fare. Perciò stiamo facendo questo passo con l'Uganda per controllare l'immigrazione. Ovviamente i diritti umani delle persone che tornano nel loro paese passando dall'Uganda saranno salvaguardati. In una sessione organizzata dal gruppo dell'EFTA al Parlamento europeo a Bruxelles il 10 dicembre 2025, David Diambio di Refugees in Libya ha segnalato l'ingiustizia di tale accordo, considerando che l'Uganda ospita circa 2 milioni di rifugiati, mentre nei Paesi Bassi tale cifra ammonta a 250.000 rifugiati. Un altro esempio in questa categoria sarebbe l'annuncio della imminente costruzione di 2 centri di detenzione in Mauritania per rafforzare gli sforzi per combattere l'immigrazione irregolarizzata da parte delle autorità spagnole. I discorsi bellicosi e le azioni di Trump negli Stati Uniti o l'uso dell'ICE come milizia irregolare e o unità speciale per compiere retate e effettuare detenzioni assimilabili a sequestri e deportazioni coatte, come quelle di venezuelani in El Salvador o vari accordi con paesi africani, sono un altro aspetto preoccupante del modo in cui gli stati vogliono passare da una situazione in cui le questioni principali erano l'accesso al territorio e la possibilità di negarlo, verso una situazione dove gli stati spostano le persone dove gli risulta più conveniente su uno scacchiere globale. Tale deriva trova la sua apoteosi a Gaza, dove Israele si arroga il potere di distribuire volantini per intimare alle persone che se non lasciano i luoghi o le città dove abitano saranno considerate terroristi e correranno gravi rischi nel contesto del massacro contro una popolazione tenuta in ostaggio equiparabile a un genocidio. Dal lato statunitense troviamo la militarizzazione della vita urbana in tempo di pace attraverso attacchi intimidatori contro determinate città e o quartieri, non solo contro gli stranieri ma anche contro chi si oppone alla violenza razzista imposta dall'alto. Dall'altro israeliano troviamo una espressione estrema della ragion di Stato che prevede il sacrificio degli abitanti di un edificio o quartiere qualora ci sia il rischio che al suo interno siano presenti uno o più presunti terroristi. Andrebbero segnalati anche gli sforzi della Germania e dell'Unione Europea, tramite von der Leyen, per rispedire le persone in Afghanistan, una svolta che è prevedibile anche per la Siria.